Eccoci qui a voi che sapete, buongiorno Giovanni Conti, ben ritrovato.
Buongiorno Claudio Farinone, eccoci finalmente. Buongiorno Claudio Farinone e buongiorno ai nostri ascoltatori.
Bene, oggi parliamo di un argomento davvero molto interessante, proprio sul profilo strettamente musicale. Parliamo delle big band tra passato e futuro, un genere che ha fatto la storia della musica, diciamo così, leggera negli anni fra le due guerre, se solo pensiamo, che so, a Benny Goodman, a Duke Ellington. Poi sembrava, come dire, estinta negli anni 50, quando invece, almeno in Italia, e soprattutto lì, i cantanti venivano poi accompagnati da orchestre che prediligevano delle sonorità sinfoniche. Poi tornò ancora al centro della musica con la nascita delle televisioni e così via. Quindi oggi cercheremo di indagare nella storia di questo particolare organico e soprattutto cerchiamo di capire lo stato attuale, e lo facciamo con due ospiti illustri.
Certamente, il primo degli ospiti illustri è Mario Corvini, trombonista, compositore e arrangiatore, e lo troviamo alla guida del Parco della Musica Jazz Orchestra e ad altre formazioni, e gli diamo naturalmente il benvenuto. Buongiorno Mario Corvini.
Buongiorno, buongiorno a tutti, grazie.
E poi anche una voce, ormai notissima al pubblico di Rete 2, si tratta del musicologo genovese Paolo Prato. Buongiorno Paolo, ben ritrovato.
Ciao Claudio, ciao Giovanni, un saluto al maestro Mario. Grazie, buongiorno.
Bene, allora lasciamo a te, Paolo Prato, come dire, il pallino e l'inizio per questa trasmissione di oggi, no? Quindi dici qualche cosa in più su ciò che abbiamo affermato all'inizio, cioè sulla nascita di questo tipo di ensemble particolare.
Vabbè, allora cercherò di essere breve perché sono curioso di ascoltare la voce di Mario Corvino, di un'orchestra meravigliosa che lui ha l'onore di guidare. Dunque, diciamo così che storicamente la big band nasce come evoluzione delle ragtime band di fine Ottocento, che poi a loro volta hanno dato vita alle jazz band dell'era Dixieland, no? I primordi del jazz. E più o meno dagli anni 20 in poi si è definita un po' la struttura classica, che prevede appunto le sezioni, varie sezioni ritmica, le sezioni delle ance, trombe, tromboni, e spesso l'uso di un pianoforte, non sempre ma a volte la chitarra. Diciamo che storicamente la prima ad essere chiamata tale, la seconda big band, fu quella di Paul Whiteman nel 1921, che diede poi colui che presentò la famosa Rapsodia in Blu, insomma, nel 24. E il jazz quindi scende a patti con il pubblico grazie proprio alle big band, che diventano sempre più spettacolari. E hai citato tu Benny Goodman, che veniva soprannominato il re dello swing.
Sì.
E lui sfoggiava tre trombe, due tromboni, quattro sassofoni, un clarinetto, che era il suo naturalmente, e più la classica sezione ritmica, pianoforte, chitarra, contrabbasso e batteria. E sono gli anni veramente di gloria in cui per l'unica volta nei suoi oltre 100 anni di storia il jazz, nella forma, diciamo così, un po' anacquata, un po' edulcorata, che è passata sotto l'egida dello swing, era la musica pop del tempo. E
certo.
Perché le orchestre swing suonavano le canzoni di moda, le adattavano, le trasformavano e inventavano il repertorio degli standard. Quindi poi dopo Goodman, Tommy Dorsey, Count Basie, insomma la scuola di New York, del Cotton Club, Holloway, Ellington, le star del Savoy, Chick Webb, Jimmy Lunsford. E poi a Kansas City c'era Andy Kirk, c'era Benny Moten, Count Basie, eccetera. Vabbè, mi fermo qua.
Allora, c'è una questione secondo me molto importante che voglio chiedere a Mario Corvini. Noi quando parliamo di jazz, che è una parola enorme e che comprende esperienze musicali completamente diverse tra di loro, pensiamo in particolare all'improvvisazione, quando pensiamo anche, che so, a una classica jam session dove i musicisti si scambiano e girano l'improvvisazione su delle strutture armoniche. Qua invece, quando noi sentiamo, che so, so, appunto, tra poco sentiremo Benny Goodman, e quando sentiamo cose di questo tipo evidentemente non c'è nulla che avere con un'idea di improvvisazione, al contrario c'è un'idea molto forte di arrangiamento. Quindi dici qualche cosa in più, Mario Corvini, visto che tu hai una grandissima esperienza come trombonista, ma anche come compositore e arrangiatore soprattutto.
Allora, partiamo dal principio, diciamo, mi collego al discorso che ha fatto Paolo, bellissimo tra l'altro, sacrosante parole. E, il discorso della, allora, sì, la Big Band nasce proprio come formazione che riunisce e quasi un po' nell'esigenza di proiettare molto suono e quindi permettere in questi grandi ballroom degli anni 20-30 di proiettare la musica molto in fondo, quindi diciamo c'era anche un po' questa esigenza qua, e gli arrangiamenti all'epoca non esistevano, praticamente esistevano questi head arrangement che erano praticamente arrangiamenti stabiliti a memoria durante queste sedute di prove pazzesche, dove la cosa importante era questo riff famoso che poi era il riff caratterizzante del brano, ma poi si scioglievano in queste grandi jam session di improvvisazione. È capace che un brano poteva, tipo One O'Clock Jump, poteva durare 20 minuti, perché c'era questo tema portante che ogni tanto si riproponeva e che la gente impazziva con questi enormi soli lunghissimi, e veramente c'era un'euforia, un delirio pazzesco. Per questo da lì è stato veramente importante lo sviluppo dell'orchestra. Poi negli anni chiaramente si è un po' perfezionata la cosa, e in questo caso è subentrato il ruolo dell'arrangiatore, ovvero quello che riusciva a sistemare le cose, a strutturarle, e poi di lì piano piano cominciavano a perfezionare anche la musica. Comunque gli anni andavano avanti e quindi c'erano molte più informazioni musicali che mutavano, si modernizzavano, e quindi gli arrangiatori diventavano quasi un ruolo fondamentale.
Ci fermiamo qua perché, come sottolineava Mario Corvini prima, appunto questi brani spesso sono molto lunghi, quindi dobbiamo sfumare anche perché vogliamo ascoltare le voci dei nostri ospiti. Beh, Giovanni Conti, che qualità impressionante, no?
Qualità straordinaria, i musicisti non avevano scampo in queste esibizioni. Oggi sicuramente la situazione è, per chi insegue questo genere, è la medesima. Mario Corvini ce lo potrà confermare, ma entreremo magari dopo in questo specifico. Vorrei tornare con Paolo Prato per analizzare, se possibile, ce lo dirà lui, questo fenomeno, cioè il grande momento di gloria delle big band, poi il declino, la situazione europea, in particolare quella del mondo di cultura italiana, e poi più o meno sporadiche risalite. Dal punto di vista, se si può fare un'analisi sociologica rispetto a questo genere, per capire anche i gusti che mutano nel corso del tempo.
Ma ci proviamo sicuramente. Certo è che la svolta della Seconda Guerra Mondiale è stata drammatica, nel senso che ha messo fine alla swing era e ha messo fine alla maggior parte delle grandi orchestre che si erano sfaldate appunto durante gli anni della guerra, nonostante Glenn Miller per un po' continuasse, ma poi si è perso in un incidente aereo, non si sa bene come sia finito. E quindi diciamo così che un evento traumatico ha prodotto la fine di un'era che sembrava destinata a continuare. Nel dopoguerra alcune poche orchestre sono rimaste, voglio citare almeno quella di Stan Kenton che io ebbi la fortuna di vedere da ragazzo a Genova, quelle di Woody Herman e soprattutto quella di Harry James, che invece aveva cominciato molto tardi nel 38 lanciando, no, The Voice, Frank Sinatra, no?
Sì.
E Harry James dura fino agli anni 60, ma comunque all'insegna della conservazione, cioè cercando di mantenere viva l'etichetta di swing era. In realtà in quegli anni nascono in realtà poche orchestre che sono significative, che hanno segnato tutta la seconda metà del Novecento. Gil Evans anzitutto, anche lui, ho avuto la fortuna di vederlo un anno prima che morisse a Umbria Jazz, con uno spettacolo assolutamente straordinario che a pensarci mi vengono i brividi.
Immagino.
Mamma mia. Lius Olof con assoli di tromba pazzeschi. Io Lius Olof lo conoscevo come trombettista dei Blackwell and Tears, ma mi ha fatto veramente rabbrividire. Carla Bley, la Jazz Composer Orchestra, l'orchestra di Sun Ra, il futurista, certo, visionario, e quella di Charlie Haden, che ha fatto solamente un disco con la Liberation Orchestra nel 69, sì, ma che c'aveva Gato Barbieri, Don Cherry, Roswell Rudd, Charlie Haden, Paul Motion, e poi gli inglesi, scusate, gli inglesi, Mike Westbrook, Keith Tippett con i Centipede. Erano in 50 i Centipedi, prodotti da Robert Fripp, no? C'erano tutti i King Crimson in mezzo, c'erano i Soft Machine, c'erano i Nucleus e alcuni sudafricani che provenivano dai Brotherhood of Breath di Chris McGregor, sudafricano bianco che suonava in Inghilterra. Questa è stata una fase di nuovo straordinaria di grande crescita, ma dove la big band andava da tutt'altra parte ovviamente, verso la sperimentazione, verso il free, le contaminazioni.
Ecco Paolo, citavi tra le righe il rapporto di Sinatra con le big band. Oggi, venendo all'oggi, mi vengono in mente quegli sparuti esempi di cantanti che mantengono in vita questo genere legato ai crooner. Però è un fenomeno tutto americano, o meglio, sta dall'altra parte dell'oceano in ogni caso.
Sì, devo dire che qui in Italia nessuno è abituato ad andare in giro con le orchestre, almeno non mi risulta. È vero. In America forse qualcuno ogni tanto, che so, qualche crooner della nuova generazione, allora mi sfugge il nome.
Sono talmente poco che ci sfuggono i nomi.
Ma io a questo punto proverei a focalizzare l'attenzione sulla contemporaneità, ma prima di questo vorrei ascoltare un po' la musica di Mario Corvini, del nostro ospite, con la sua Parco della Musica Jazz Orchestra. Parco della Musica, per chi non lo sapesse, è un bellissimo luogo per il jazz romano.
Thank you.
Insomma, rispetto a Benny Goodman abbiamo fatto un salto nel tempo considerevole, anche un bel cambio di sonorità, no? Con i pregi di entrambi i mondi qua, grande precisione, grande virtuosità tecnica, questo era appunto un ascolto con la Parco della Musica Jazz Orchestra che tu, Mario Corvini, diciamo dirigi, no? Quindi che dire, qual è lo stato di salute oggi della Big Band e qual è la relazione con la musica del momento? Come vivi la tua esperienza professionale più in generale in questo senso?
Beh, allora partiamo dal fatto che l'Orchestra Parco della Musica c'è stata fino al 2012, è stata un'orchestra residente dal 2005 fino al 2012. Nata, diciamo così, dalle ceneri della Roma Jazz Ensemble, e nata a sua volta nel 1993, ma che poi nel 2003, quando hanno costruito il Parco della Musica, siamo stati chiamati a rappresentare appunto il Parco della Musica e cambiare veste. E quindi lì abbiamo fatto una serie di produzioni davvero miracolose, perché con pochissimo tempo, ma veramente un grandissimo numero di concerti. Abbiamo ospitato Kenny Wheeler, Bob Brookmeyer, veramente Maria Schneider, insomma tantissimi musicisti, e in quel caso io, Pino Iodice e Maurizio Gianmarco siamo stati i fornitori degli arrangiamenti laddove sono stati realizzati progetti nostri, di nostra concezione, insomma. E beh, è stato ecco, in questo caso mi allaccio al discorso della statizzazione, diciamo, in un certo senso, dell'orchestra, della Big Band di jazz. Oltre la grandissima tradizione dell'orchestra della RAI, Radio Televisione Italiana, è stata l'unica orchestra in Italia ad essere stipendiata mensilmente, in questo caso dal Parco della Musica. E insomma, è stato, perché al di là della questione economica, che voglio dire, alla fine era una comodità, perché noi lavoravamo a tutto tondo per realizzazione, produzione, prove per la Parco della Musica Jazz Orchestra, e quindi è stato fatto anche un lavoro intenso di arrangiamenti, di organizzazione, viaggio, abbiamo viaggiato molto con Paolo Fresu in Messico, Argentina, insomma Germania, siamo stati alla Concert Hall della Berliner Symphony, insomma veramente una bellissima esperienza. E mi allaccio al discorso del post, ovvero quello che offre oggi come oggi la Big Band a livello nazionale, oggi è come vive un'orchestra oggi. Allora, quando è stata chiusa la Parco della Musica Jazz Orchestra, io ho deciso di creare un organico, un ensemble, New Talent Jazz Orchestra, un ensemble di giovani musicisti che ho scelto personalmente da tutti i conservatori, da molti conservatori italiani, e li ho fatti venire a Roma. Ho deciso di fare questo progetto di investimento proprio per la fruizione della musica del repertorio di Big Band e di formazione per questi ragazzi, perché chiaramente, purtroppo, devo dire, non c'è tanta possibilità oggi come oggi. Qualche conservatorio riesce ad essere un po' virtuoso e ad avere un'orchestra che rappresenti il conservatorio, però è chiaro che questa è tutta un po' farina del mio sacco, ma non perché sono bravo, è perché ho questa grande passione che mi lega sin da quando ero giovane, quando seguivo mio padre con le sue orchestre giovanili, quando andavo a sentire lui con perché era la prima tromba dell'orchestra della RAI, della televisione italiana, e quindi spesso andavo alle prove e ho vissuto questo mondo qua, e quindi ho deciso di fare questo grande salto. E anche con questa formazione, con la New Talent Jazz Orchestra, ho avuto moltissime soddisfazioni. Chiaro che gli introiti sono molto poco disponibili per le orchestre, tant'è che spesso, solitamente, le orchestre vanno ad un budget piuttosto ridotto, però ci sono moltissime, tante altre realtà come le mie, tipo la Colors Jazz Orchestra di Massimo Morganti, a Milano la Monday Jazz Orchestra, insomma, anche l'orchestra di Ferrara al Torione, per esempio, molto bella, un po' molto particolare perché comunque copre anche un repertorio un po' più sperimentale, insomma, che dire, veramente, vabbè, lancio un po' il grido d'allarme, nel senso che purtroppo qui in Italia non c'è tantissima cultura della big band, mentre in Germania, Finlandia, Francia, Inghilterra, insomma, in Inghilterra poi c'è anche la tradizione dei teatri, quindi insomma.
Sì, certamente. Bene, noi a questo punto facciamo un attimo un salto indietro perché abbiamo ancora un po' di cose da dire su questo tema. Oh, è davvero un peccato sfumare questa meraviglia. Questo è un trattato di arrangiamento fatto a traccia audio. Paolo Prado, che cosa abbiamo ascoltato? Che cosa abbiamo assaggiato, quantomeno?
Era la prima traccia di Miles Head, primo dei tre album che Miles Davis ha registrato con l'orchestra di Gil Evans. E con lui, al frigorfo, c'era Lee Konitz, c'era Paul Chambers al contrabbasso, Art Taylor alla batteria, insomma, una formazione straordinaria. Posso dire una cosa che mi si collega a quello che diceva Mario prima? Io non sapevo che suo papà aveva suonato la tromba nell'orchestra di musica leggera della RAI. Volevo chiedergli se suonava anche con Cicci Santucci, immagino.
Sì, Cicci Santucci era nell'altra orchestra, ovvero erano due orchestre, una della radio, che era la prima, la prima orchestra, quella che è nata alla EIA, come si chiama la radio?
EIA. Esatto.
E con, che era l'orchestra, quella dei Toscani, dove c'era Giancarlo Becattini, insomma, musicisti che sono venuti da Firenze e che poi Cicci Santucci è subentrato poi negli anni 70, perché poi all'epoca facevano i concorsi. Sì. E invece mio padre era nell'orchestra, quella di Sala B, sempre a Biasiago, l'orchestra della radio stava in Sala A, che stava su in alto, e nello stesso stabile a Biasiago, in Sala B, c'era l'orchestra della radio della televisione italiana, che è nata grazie a Armando Trovaioli, quando Armando Trovaioli, che è stato tra l'altro, oltre, noi lo conosciamo tutti quanti come grandissimo compositore di musica da film, teatro, insomma, era un pianista pazzesco, un arrangiatore incredibile, ed è stato il legame fondamentale dal nuovo concetto di Stan Kenton, da Bill Russo, Jerry Mulligan, e lui l'ha collegato praticamente ad un discorso italiano, e negli anni 50 c'era questa bellissima orchestra che poi è diventata la RAI, Radio e Televisione Italiana, l'orchestra dei ritmi leggeri.
Certo.
Poi mio padre da Milano è stato trasferito nel 69 all'orchestra, dove c'era al posto di Nini Rosso, per intenderci.
Capirai.
Stiamo parlando di mostri sacri.
Sì,
ma suonava con Bruno Canfora?
Come no, come no, Bruno Canfora, Gianni Ferrio, Berto Misano, Simonetti, che era un, veramente un suo carissimo amico, Enrico Simonetti, insomma, c'era un livello altissimo, veramente.
Una fabbrica di talenti
straordinari, insomma.
Insomma, oggi voi che sapete, si sta trasformando in un bel salotto romano.
Sì, soprattutto di un album di ricordi.
Un album di ricordi bellissimo. Siamo quasi in chiusura e brevemente, proprio in un minuto, Mario Corvini, Gil Evans, insomma, uno dei grandi personaggi, non solo dell'arrangiamento, insomma, della musica in genere del Novecento, no? Un breve commento: quanto è stato importante, per esempio, nella tua carriera, nel tuo essere musicista?
Oh, su Gil Evans bisognerebbe parlarne per almeno 4-5 ore.
Torneremo.
È stato
allora
determinante, come per tutti quanti gli arrangiatori, compositori, i veri curiosi, no, della musica, perché si può classificare Gil Evans come uno dei più grandi innovatori, partendo da, che posso dire, da Duke Ellington, poi Stan Kenton, il concetto di Stan Kenton, Gil Evans, Ted Jones, Bob Brookmeyer, Maria Schneider, un po' è questo il filo centrale, un po', no, che lega. Chiaramente Gil Evans è stato quello che più vicino al nuovo concetto di musica, di arrangiamento di Stan Kenton, che poi l'ha trasformato in un suo vero stile lirico, miscelato con armonie davvero molto complesse, e a livello strutturale di orchestrazione, chiaramente anche con l'utilizzo di molti strumenti, quali ad esempio il corno francese, i flauti in sol, sordine, basso tuba, poi tutti conosciamo i lavori spettacolari con Miles, insomma, Sketch of Spain, Miles Ahead, insomma.
Certo. Purtroppo dobbiamo chiudere qua, sarebbe bello continuare a parlare, appunto, come dicevate voi, delle ore su questi bellissimi temi di grandissima qualità musicale, ma insomma chiudiamo qua con un ascolto con te, Mario Corvini, insieme a Enrico Pierannunzi, e grazie per essere stati con noi, grazie a Mario Corvini per la prima volta.
Grazie
che
a
sapete.
Tutti voi, grazie davvero, un saluto a Paolo e Giovanni, ciao.
Un
ciao,
saluto
Claudio.
Anche da parte nostra, e naturalmente un saluto caro a Paolo Prato. A presto.
Grazie, un saluto a tutti.